Cari fratelli e sorelle, siamo dunque entrati nel secondo momento di questi 3 giorni, un momento di tenebra e di luce, come abbiamo sentito nel 4° carme del profeta Isaia. Quarto carme del servo che da sempre ha aperto la liturgia del Venerdì Santo. Questo giorno è un giorno di innalzamento. Il mio servo trionferà, avrà successo e io lo innalzerò. È già l'anticipo della resurrezione e dell'ascensione al cielo e della collocazione definitiva della nostra umanità entro il mistero della Trinità. Ma nello stesso tempo il canto del servo descrive misteriosamente in anticipo ciò che accadrà a Gesù, con una perfezione di particolari che non smette mai di meravigliarci. E questo canto rimane perciò come una pietra miliare della storia della salvezza che troverà il suo disvelamento definitivo soltanto oltre il tempo. Voglio porre con voi oggi 3 domande, 3 semplici e nello stesso tempo complesse domande, per poter illuminare almeno un poco questo mistero della morte. La prima domanda: era necessario che Cristo morisse? La seconda domanda: era necessario che Cristo morisse in questo modo? E la terza domanda: quale significato ha per noi questa morte? Che cosa dona o chiede alla nostra vita? Cominciamo con la prima domanda. Era necessario che Cristo morisse? Se noi contempliamo il mistero dell'incarnazione, così anche come ci è stato ricordato in un versetto della lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato proprio in questa liturgia, notiamo il realismo di quell'evento. Gesù era veramente uomo. Non era un Dio che assumeva per qualche momento le fattezze umane, come può capitare di leggere nell'Iliade o nell'Odissea o nell'Eneide o gli altri poemi dell'antichità. Egli era, come ha proclamato i concili di primi secoli, vero Dio e vero uomo, e come ogni domenica preghiamo nel Credo degli Apostoli. E se era vero uomo, se egli, come ci ha ricordato oggi la lettera agli Ebrei, ha assunto in tutto la nostra umanità, ha assunto tutte le nostre debolezze, dice l'autore di questa lettera, tranne il peccato che d'altra parte non fa parte della nostra umanità, ha assunto anche necessariamente la morte. Nel nell'incarnazione il Verbo di Dio sapeva che la sua vita sulla terra si sarebbe compiuta. D'altra parte, come possiamo immaginare che egli sarebbe rimasto per sempre in quel modo tra di noi? Cosa sarebbe oggi? Un vecchio di 2000 anni. Egli perciò necessariamente doveva passare attraverso la porta della morte. D'altra parte, come dicevano chiaramente i padri della Chiesa, soltanto... Ma entriamo qui di necessità già nella seconda domanda. Era necessario anche il tipo di morte che lui ha subito? La risposta a questa domanda è infinitamente più complessa. Da una parte sappiamo lo scopo dell'incarnazione. Egli, a lui è stato chiesto dal Padre di assumere la nostra umanità, perché una bocca umana, un cuore umano, potesse dire quel sì definitivo che non era stato detto dai primi uomini, dalle prime donne, e che era stato detto temporaneamente dal popolo di Israele, dai suoi patriarchi, dai suoi giudici, dai suoi re, per poter essere poi rigettato nell'idolatria. Sembrava che l'umanità non potesse più risollevarsi dalla tragedia di Adamo ed Eva, dalla separazione tra Dio e l'uomo. Occorreva dunque che una libertà nuova, che una volontà nuova, che una bocca nuova, che un cuore nuovo aderisse in modo totale e definitivo all'alleanza del Padre. Questo è il senso dell'incarnazione: sanare in modo radicale la separazione tra Dio e l'uomo, sanare in modo radicale il rifiuto che l'uomo aveva fatto di Dio e della sua alleanza. Ma che cosa accade? Accade che purtroppo fin dall'inizio anche questa nuova e definitiva iniziativa di Dio, questa dimostrazione dell'assoluta gratuità di Dio, del suo essere totalmente dalla nostra parte, della sua volontà di bene per ciascuno di noi, fosse accolta e invece fu rifiutata. Fin dall'inizio anche questa iniziativa definitiva. Maria e Giuseppe non trovano accoglienza a Betlemme. Erode fa uccidere i piccoli bambini. E poi su Gesù avverte subito, all'inizio della sua vita pubblica, la stupida domanda dei parenti: chi pensa di essere? E poi la versione dei capi dei popoli, del popolo, dei capi del tempio, dei farisei, dei sadducei. Anche se tanta parte del popolo era attratta da lui, dalle sue parole, dalle sue azioni, Gesù non poteva non avvertire prima una strisciante e poi sempre più palese oppositore. E quindi la sua salita a Gerusalemme è stata segnata da una consapevolezza drammatica. È necessario, ecco perché ho usato questa parola, è necessario che il figlio dell'uomo venga tradito, consegnato ai suoi nemici, torturato e ucciso. A poco nel cuore di Gesù matura una consapevolezza chiara che il suo destino di vita per gli uomini doveva passare attraverso la morte. Che la sua accoglienza di tutti coloro che erano stati rifiutati doveva passare attraverso la tragedia della persona. Rifiutato dal suo popolo, rifiutato da quelle autorità del Tempio che avrebbero dovuto per primo accoglierlo, per primi accoglierlo come colui che era stato mandato finalmente a riempire della divinità la casa di Dio, come appare già dalla presentazione al Tempio. Egli a poco acquisisce la consapevolezza di ciò che si stava preparando per lui. E non si oppone. Il mistero della passione e della morte di Cristo è parte fondamentale del mistero della sua obbedienza al Padre. Anche se attraverso una logica astratta con cui potremmo guardare gli eventi di questi giorni, di passione, di morte, potremmo dire non era necessario di per sé, della logica concreta della donazione di Gesù, comprendiamo. Egli doveva morire portando su di sé il peso di tutti noi. Ed entriamo così nella terza domanda. Ma quale significato concreto ha questa morte per noi? Che cosa dona e che cosa chiede? E ancora qui possiamo rifarci al testo di Isaia che abbiamo ascoltato. Infatti egli non soltanto, come abbiamo detto, ha preso su di sé le nostre fatiche, ha preso su di sé le nostre incertezze, ha preso su di sé i nostri dolori, ma ha più ancora e compiutamente egli innocente ha preso su di sé i nostri peccati. Questo costituisce il cuore dell'evento di oggi. Quello che i padri, guardando l'incarnazione, avevano chiamato scambio mirabile, mirabile commercio. E cioè egli prende la nostra umanità per regalarci la sua divinità, diventa nel giorno del Venerdì Santo un nuovo mirabile commercio. Egli prende su di sé il nostro male, prende su di sé i nostri peccati per svuotarli dall'interno. È molto profondo e quasi difficile da accostare questa verità esistenziale che compie mirabilmente la vita di Gesù. Che cosa vuol dire che Egli ha preso su di sé i nostri peccati? Che cosa vuol dire che questo prendere su di sé ha svuotato del male il male stesso? E che cosa richiede a noi? Se tutto è compiuto, come abbiamo sentito, qual è la nostra parte? Che cosa aspetta a noi adesso? Siamo solo spettatori inerti, stupiti, forse grati, o noi, in noi, attraverso di noi, nella nostra vita, qualcosa si deve compiere di questo tutto che si è già compiuto. Egli ha preso su di sé i nostri peccati. Vuol dire che Egli, donando se stesso in modo definitivo al Padre, ha cancellato il nostro rifiuto del Padre, ha cancellato la divisione che Adamo ed Eva avevano creato fra il cielo e la terra, fra la volontà di Dio e la volontà dell'uomo. Ha reso possibile che la nostra libertà si accordasse con la libertà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà, Signore. Non perché la mia libertà viene annientata, ma perché la mia libertà scopre la propria possibilità di essere soltanto nel momento in cui si accorda con la libertà e con la volontà di Dio. Ecco allora qual è il nostro compito. Quello che Gesù ha annunciato fin dall'inizio della sua missione: metanoete, cambiate mentalità, convertite il vostro cuore e la vostra mente. Entrate in questo mistero di donazione che io ho vissuto per voi. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E in questo modo voi sarete annunciatori veri di questo mistero con la vostra stessa esistenza. In fondo, questa è la fede. La fede è questo riconoscere che Dio si è donato interamente per noi affinché anche noi possiamo interamente donarci per Lui, per la comunità della Chiesa e per i nostri fratelli. Ecco allora che il mistero di tenebra, che sembra essere il centro di questa giornata, mio Dio, perché mi hai abbandonato, diventa un mistero di luce. Il servo viene innalzato, l'obbedienza viene accolta, il male viene estirpato, il cuore dell'uomo viene purificato, e da questo momento è possibile per l'uomo percorrere sulle tracce dei passi di Gesù il cammino verso il Padre, che è il cammino verso la propria verità di uomini. Così sia.